Hare Krishna, amici ascoltatori, eccoci a una nuova trasmissione di La Scienza nella Conoscenza, sempre in compagnia di Akrura Das, che vi augura un buon ascolto. Nel corso di queste ultime puntate abbiamo visto in un modo estremamente riassuntivo una parte del risultato delle ricerche compiute dallo scienziato italiano Marco Todeschini nel suo tentativo di ricondurre i vari rami della ricerca scientifica a un'unica disciplina universale che lui ha chiamato psicobiofisica. Durante queste trasmissioni dedicate all'argomento abbiamo affrontato la trattazione con un linguaggio necessariamente tecnico e di conseguenza tali trasmissioni saranno risultate ad alcuni di voi forse un po' pesanti, ma lo studio di questi punti ci impone di utilizzare un certo tipo di espressioni e di terminologia. Vediamo quindi ora di fare una piccolissima sintesi di ciò che si è detto nel corso di questo programma dedicato appunto alla psicobiofisica. Un primo punto comune a noi devoti di Krishna e anche al professor Todeschini è lo stigmatizzare come questa scienza moderna, che ha la pretesa di essere pratica e concreta oltre che esatta, sia in realtà diventata oggi un serbatoio di teorie di ogni genere che non hanno alcun riscontro verificabile con prove di laboratorio o con prove matematiche. Questo, attenzione, almeno per quel che ci riguarda, non significa pretendere o credere che la scienza sia in grado di spiegare qualsiasi fenomeno che avvenga in questo universo, attraverso delle teorie dimostrabili concretamente. Significa bensì pretendere che quello che la scienza è in grado di spiegare lo spieghi solo se è in condizione di darne la dimostrazione esatta, utilizzando strumenti di verifica quali la matematica, la geometria classica, eccetera. Là dove gli scienziati non possono arrivare per i loro evidenti limiti materiali, è inutile tentare di colmare tali lacune con mere invenzioni e fantasie mascherate con una fraseologia tecnicizzata, come invece oggi avviene. Gli studiosi, soprattutto, dovrebbero divulgare solo quelle conoscenze di cui ci siano prove sicure di attendibilità, ma in tal caso, oggi come oggi, vedremmo sparire la maggior parte delle teorie che al contrario circolano, con l'aggravante di essere spacciate presso il grosso pubblico come verità indiscutibili, cercando di ignorare il fatto che attualmente non c'è teoria scientifica che non subisca qualche modifica almeno una volta all'anno. Riconoscere quindi i limiti della scienza materiale significa anche riconoscere che c'è qualcuno superiore di gran lunga a tutto il sapere scientifico in senso generale. E questa persona è Sri Krishna, Dio, che è lo scienziato supremo. Sua divina grazia, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nel corso di una sua conversazione col professor Bob Cohen, insegnante di chimica, ebbe a dire che, anche se lui personalmente avrebbe potuto essere uno sciocco, prendendo la conoscenza dal più grande degli scienziati, a sua volta andava considerato il più grande tra gli scienziati, avendo appunto ottenuto il sapere completo su ogni cosa, dalla fonte di ogni cosa, cioè il Signore Supremo. Di conseguenza, anche se la scienza materiale può compiere grandi passi, non potrà mai darci la conoscenza assoluta, Per ottenere questa dobbiamo rivolgerci a chi è la fonte di tutto ciò che esiste e che di conseguenza ne è il conoscitore supremo. Attraverso la ricerca scientifica otterremo invece delle risposte parziali che non potranno minimamente aiutarci a superare i veri problemi della vita, che sono nascita, malattia, vecchiaia e morte, e soprattutto non potremo avere nessun tipo di informazione sul cosa ci succede dopo quel fatto che comunemente viene definito morte, ma che in realtà non è che il passaggio da una vita a un'altra condizione di vita. Dal punto di vista dello scienziato Marco Todeschini, ovviamente, c'è invece il desiderio di poter dare una risposta ad ogni quesito, almeno per quel che riguarda le leggi di questo mondo fenomenico. Del resto, questo è l'atteggiamento tipico dello scienziato, ma dove egli si distingue da buona parte dei suoi colleghi è nel fatto di essere giunto, studiando questa creazione materiale e le sue leggi, alla logica conclusione che al di là di questa manifestazione ci deve per forza essere un'entità suprema, e va a merito del Todeschini il fatto di volerlo sostenere pubblicamente, cercando anche di fornire delle prove pratiche di questa esistenza di Dio. In realtà è triste pensare come egli non sia che un'eccezione in mezzo a un numero incredibile di ricercatori che o fingono di ignorare questa missione fondamentale, o peggio ancora, lottano con ogni mezzo per dimostrare il contrario. Di fatto, lo abbiamo detto tante volte, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo, è facilissimo capire l'esistenza di Dio, Sri Krishna. Non si tratta di un'idea che richieda chissà quali contorsioni intellettuali per essere raggiunta. Semmai è vero l'opposto, che è molto difficile poter in qualche modo sostenere che Dio non esiste. Per tutti valga l'esempio di questo aneddoto riguardante la vita del grande scienziato Isaac Newton. Egli aveva un amico dichiaratamente ateo, col quale spesso si cimentava in accese discussioni, essendo Newton un credente. Di fatto, però, non era mai riuscito ad avere la meglio su tale persona, e così un giorno decise di tentare una mossa decisiva. Con molto impegno, si mise quindi a costruire un piccolo planetario, cioè un meccanismo rappresentante il sistema solare e l'universo allora conosciuto, con il movimento di tutti i pianeti e dei vari corpi celesti. Alla fine dell'opera, il planetario si presentava perfetto in ogni dettaglio, ed egli lo pose sopra un mobile del salotto. Dopo alcuni giorni, l'amico che era rimasto all'oscuro di questo passatempo dello scienziato, giunse a casa sua per fargli visita e fu introdotto nel salotto dal domestico, in attesa che Newton arrivasse. Proprio mentre stava aspettando, egli vide quell'oggetto che era costato parecchio lavoro, ma che era riuscito veramente bene, e così prese ad esaminarne ogni dettaglio, stupendosi sempre più per la perfezione dei particolari, dei singoli movimenti astronomici, eccetera. Così, quando finalmente lo scienziato fece il suo ingresso, immediatamente l'amico si affrettò a chiedergli chi fosse stato l'autore di un simile gioiello di precisione. Newton non si lasciò sfuggire l'occasione e, guardandolo con un'aria tra il serio e l'ironico, gli rispose: «Nessuno». Ovviamente l'altro, pensando che egli non avesse ben capito la domanda, gliela pose di nuovo, ottenendo esattamente la stessa risposta: «Nessuno». Leggermente infastidito da questo atteggiamento, il cosiddetto ateo alla fine disse a Newton: «Ma come pensi sia possibile che io creda che non l'ha fatto nessuno?» Di rimando, lo scienziato continuò sulla stessa linea, affermando di aver visto quell'oggetto materializzarsi dal nulla all'improvviso lì sul mobile dove ancora si trovava. A questo punto l'amico si stancò dello scherzo e gli rispose: «Ma come puoi pensare che io sia così sciocco da poter credere a una storia così assurda come questa, che un oggetto così meravigliosamente preciso, che non solo tu non l'avresti costruito né nessun altro, ma addirittura sarebbe nato dal nulla? Sei proprio diventato pazzo se pensi di darmi a intendere una storia simile». Allora lo scienziato lo guardò con un sorriso trionfante e rispose: «Se mi consideri pazzo perché ti dico che nessuno ha fatto questo planetario, allora come devi essere considerato tu che osi sostenere che questo universo, così meravigliosamente ordinato e regolato da leggi così precise, è nato anch'esso dal nulla?» Ovviamente a questo punto l'amico non ebbe più parole con cui replicare. Probabilmente molti di voi già conoscevano questo fatto, abbastanza famoso, relativo alla vita di Isaac Newton. Comunque è un bel esempio di come sia insensato l'atteggiamento di coloro che vorrebbero far credere a tutti che l'universo proviene dal caso e che non c'è un ordinatore o un controllore supremo dietro a tutta la manifestazione cosmica. In ogni caso, a coloro che nonostante tutto nutrissero ancora dei dubbi sull'esistenza di Dio, consigliamo di cantare o recitare assiduamente il Mahamantra Hare Krishna, e di certo otterranno delle realizzazioni insospettate in proposito. Tornando ora al tema specifico di questa serie di trasmissioni, abbiamo quindi visto come sostanzialmente le osservazioni dello scienziato Marco Todeschini concordino con noi per quel che riguarda la inattendibilità di molte teorie scientifiche moderne e sul fatto che esiste una persona suprema dietro a questa manifestazione cosmica gigantesca. Oltre a questo, Todeschini è giunto a una conclusione anch'essa pienamente in accordo con la conoscenza vedica, e cioè che l'elemento base di questo universo materiale è l'etere, che pervade tutto il cosmo e attraverso cui si propagano tutte le vibrazioni di qualsiasi specie. Nello Srimad Bhagavatam è infatti spiegato come dall'etere si manifestino poi progressivamente tutti gli altri elementi materiali. Sempre nello Srimad Bhagavatam noi troviamo proprio al primo verso del primo capitolo del primo libro la seguente affermazione: «Per suo volere», riferito ovviamente al Signore Sri Krishna, «questo mondo, semplice miraggio, assume un aspetto tangibile anche per i grandi saggi e gli esseri celesti. Per suo volere, gli universi materiali, prodotti illusori delle tre influenze della natura, appaiono come l'immagine stessa della realtà. Questo mondo è quindi un'illusione, un sogno, anche se dotato apparentemente di una sua concretezza». Questa è un'affermazione verificabilissima anche in termini scientifici. Il Todeschini, infatti, dimostra attraverso la sua psicobiofisica come in realtà tutti i fenomeni di percezione, quali la luce, il suono, il calore, l'elettricità, il tatto, eccetera, eccetera, non esistano quali entità fisiche autonome. Di fatto, esse sono suscitate nella nostra coscienza attraverso processi di elaborazione che si verificano nel cervello. Tradotto con un esempio pratico, supponiamo di toccare due fili scoperti in cui sia presente una tensione elettrica. Secondo la teoria todeschiniana, l'elettricità non è che una serie di urti che si ripercuotono nello spazio impregnato d'etere a una certa frequenza. Tali urti, di natura meccanica, vengono avvertiti dai nostri organi di senso e ritrasmessi attraverso la rete nervosa sino al cervello. Qui essi vengono registrati, elaborati e trasmessi alla nostra coscienza, che non è materiale, ma è un sintomo della presenza dell'anima, dove giungono tali messaggi sotto forma di quella dolorosa sensazione che noi definiamo scossa elettrica. Quindi, in sé e per sé, la scossa elettrica non esiste. Diventa tale solo quando essa viene percepita dalla nostra coscienza attraverso gli stimoli corporei come una sensazione di dolore più o meno intenso a seconda dell'intensità delle vibrazioni stesse. Identico processo avviene con i colori, con gli odori, con il calore, eccetera. Anche i colori non sono che delle vibrazioni della radiazione luminosa che hanno diversi tipi di frequenza. A seconda di tale frequenza, essi vanno a stimolare un particolare tipo di cellula della retina che a sua volta ritrasmette questi urti, queste vibrazioni di origine meccanica, sino al cervello, e così via con la stessa procedura che abbiamo precedentemente descritto per la percezione dei fenomeni elettrici. Così, mentre noi percepiamo la gamma dei colori così come ci è nota, altri animali, come ad esempio i cani, i cavalli, i bovini e molti altri, praticamente la stragrande maggioranza, percepiscono tutte le immagini in bianco e nero, dato che nella retina essi non hanno le cellule chiamate coni, che presiedono appunto alla ricezione della gamma dei colori. Secondo dati statistici, inoltre, a livello mondiale, circa l'8% degli uomini è anch'esso cieco al colore. Ci sono poi animali che percepiscono solo le zone di luce ed ombra e così via. In ogni caso, quindi, possiamo vedere come la realtà dei colori sia soggettiva e non oggettiva. E su questo punto non c'è scienziato che non sia d'accordo. Stabilito questo, allora è facile riconoscere che anche dal punto di vista della pretesa razionalità dell'osservazione scientifica non si può non ammettere che questo mondo fenomenico non è che un semplice miraggio, che però per noi assume un aspetto tangibile. Anche da qui ci viene quindi un'altra prova di come tutta la conoscenza sia già espressa nella letteratura vedica e di come tutto ciò che viene scoprendo anche la scienza moderna sia stato già spiegato migliaia e migliaia di anni fa. Certo, questa è un'affermazione che per alcuni sarà un po' pesante da ammettere, ma ci sono innumerevoli prove di quanto stiamo affermando qui. Di conseguenza, a coloro che permangono nel loro scetticismo, consigliamo uno studio accurato e approfondito dei testi vedici che noi stessi stampiamo e distribuiamo in tutti i nostri centri in Italia e nel mondo. Questi testi non sono opere moderne, ma documenti originali scritti in sanscrito più di 5.000 anni fa e tradotti prima in inglese da Sua Divina Grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e poi in tutte le lingue del mondo. La loro validità è stata riconosciuta da eminenti glottologi, letterati e studiosi di ogni paese e nazionalità. È a queste opere che del resto noi facciamo costante riferimento quando mettiamo a confronto la nostra conoscenza con quella che viene dalla scienza materialistica. Continuando quindi dopo questa digressione nell'analisi delle ricerche compiute dal Todeschini, troviamo che attraverso la teoria dello spazio colmo d'etere e non vuoto, come sostiene la teoria einsteiniana, è possibile spiegare, usando delle semplici leggi di meccanica, basate sulla matematica tradizionale e sulla geometria euclidea, tutti i fenomeni fisici che avvengono nell'universo, dal macrocosmo al microcosmo, senza dover ricorrere a tutte quelle teorie parziali fatte per spiegare dei singoli fenomeni fisici e basate su delle matematiche puramente teoriche e non applicabili in termini concreti. Todeschini quindi contesta fermamente questo nuovo atteggiamento della scienza, sviluppatosi in questi ultimi 50 anni, partendo dalla relatività di Einstein, secondo cui per spiegare fenomeni che non troverebbero valide dimostrazioni basandosi sulla teoria dello spazio vuoto, basta costruire altri modelli teoretici al di fuori delle regole generali, a seconda dell'estro e dell'intuizione del ricercatore. Al contrario, ammettendo la presenza dell'etere, egli fornisce una spiegazione di qualsiasi fenomeno fisico semplicemente basandosi su chiare leggi di meccanica universale, quindi attraverso la fisica classica si possono trovare tutte le risposte a fenomeni che oggi, al contrario, per il grosso pubblico, sono spiegati, e qui si fa per dire, visto che nessuno, a parte i pochi specialisti dalla mente contorta, riesce a capire tali spiegazioni, sono spiegate, dicevamo, da dottrine quali la fisica quantistica, dove è richiesta molta più fede per credere tale fisica quantistica e altre teorie del genere, occorre più fede che per credere di primo acchito alla reincarnazione. Così ci troviamo ad un altro punto dove il Todeschini giunge alle stesse conclusioni che stabiliscono i Veda da tempo immemorabile, e cioè che l'atomo è la più piccola ma completa rappresentazione dell'universo e che in entrambi vigono le stesse leggi, sia pure su scale di misura diametralmente diverse. Così questo scienziato famoso oggi a livello mondiale e piuttosto ignorato in Italia, come del resto è capitato ad altri suoi illustri colleghi, ha stabilito quello che egli definisce il principio di monosostanzialità del mondo fisico. Tale principio afferma che materia, gravità, forza d'inerzia, luce, calore, elettricità, suono, odore, sapore, azioni nucleari, atomiche, chimiche, astronomiche e reazioni tra onde e corpuscoli sono tutte apparenze in un'unica realtà fisica e oggettiva. Da tale assunto egli ha ricavato una scienza di base che egli chiama spazio dinamica, che può essere definita anche meccanica universale. Attraverso tale scienza è stato possibile ridurre le miriadi di fenomeni e di leggi che sino ad oggi hanno diviso la ricerca scientifica in molteplici rami diversi a poche e chiare azioni fluidodinamiche rette da una sola equazione matematica, con un'enorme semplificazione di calcolo e con un'evidenza di concetti lapalissiana. L'universo, quindi, secondo la spazio dinamica, è visto come costituito esclusivamente dallo spazio fluido, l'etere, caratterizzato da una esilissima densità uniformemente distribuita. I vortici sferici di tale elemento formano, a vari livelli di grandezza, i sistemi nucleari, atomici, molecolari e astronomici che noi percepiamo quale materia con i suoi campi rotanti di forze gravitazionali. Inoltre, i suoi movimenti ondulatori, ci riferiamo qui sempre all'etere, quando vengono a colpire i nostri organi di senso, suscitano in noi le sensazioni di energia radiante, che ci sembra di qualità diversa a seconda della specifica frequenza dell'onda di spazio fluido in arrivo sul nostro corpo. Queste in pratica sono le linee generali su cui si muove la spazio dinamica todeschiniana, attraverso cui questo scienziato spiega tre punti fondamentali nella comprensione di come è manifestato questo universo fisico. Tali punti chiave sono la materia, il suo campo o forza d'attrazione e le varie forme di energia ondulatoria. Nel prendere in considerazione le varie manifestazioni della materia, ci si attiene quindi a un modello unico che vede sia l'atomo che le stelle come costituiti da una massa sferica centrale ruotante su se stessa, attorno alla quale ruotano e rivoluiscono a varie distanze altre masse sferiche. la struttura dei sistemi atomici e astronomici è quindi simile esattamente come la scienza vedica ci ha tramandato da un'epoca risalente a più di 5.000 anni fa. Todeschini, procedendo per proprio conto, è quindi faticosamente giunto alla stessa conclusione, intuendo che di conseguenza anche le forze che tengono avvinte, che muovono e che manifestano le loro masse, in entrambi questi sistemi, devono essere della stessa natura, come richiede una meccanica unitaria del cosmo. Questo in antitesi con quanto è stato postulato sino ad oggi, e cioè che gli elettroni siano vincolati al nucleo atomico dalle forze elettriche che teorizzò lo scienziato Coulomb, che sono di natura e di origine sconosciuta, e che i pianeti siano vincolati al Sole da misteriose forze di gravità newtoniane, senza specificare quali siano le forze che producono il moto di rotazione e di rivoluzione, e come le stesse masse planetarie di cui stiamo parlando possano manifestare anche forze magnetiche altrettanto misteriose ai loro poli. Su questa enunciazione di carattere generale riguardante la spaziodinamica, terminiamo qui per ora la trattazione di tale scienza. Più avanti, nel corso di altre trasmissioni, continueremo a esaminare più in dettaglio questa teoria ottenuta attraverso decine d'anni di ricerca dal fisico professor Marco Todeschini di Bergamo. Prima però di addentrarci di nuovo in questi argomenti indubbiamente interessanti ma forse un po' univoci, voglio proporvi nel corso delle prossime due o tre puntate la lettura di una breve pubblicazione fatta da uno scienziato, membro del Bhaktivedanta Institute, che è anche un'autorità spirituale essendo un sannyasi, cioè un devoto di Krishna, che dedica tutta la sua vita nel servizio alla Persona Suprema. Il nome di questo devoto scienziato è Sua Santità Bhaktiswarup Damodara Swami e il titolo di questa sua pubblicazione è Le basi scientifiche della coscienza di Krishna. Sono sicuro che queste letture vi interesseranno moltissimo, dato che hanno anche il pregio, tra gli altri, di essere estremamente chiare e convincenti. Quindi, a risentirci alla prossima puntata per questo nuovo argomento di La scienza nella conoscenza. Akrura Das vi saluta anche per oggi. Hare Krishna.